Ieri abbiamo avviato un nuovo gruppo di lezioni, nuovo nel senso che abbiamo un poco modificato lo stile della nostra esposizione, in quanto abbiamo preso in considerazione un testo di Marius Schneider, Il significato della musica, pubblicato da Rusconi, di cui alcuni saggi saranno inseriti nel programma d'esame. Ecco, quindi abbiamo cominciato uno stile, anzitutto abbiamo avviato uno stile espositivo in primo luogo, ma questo riferimento è sembrato subito relativamente coerente con la nostra tematica precedente, con la nostra tematica iniziale. L'accento si è naturalmente spostato ampiamente, alcuni temi inattesi sono comparsi all'interno del nostro discorso, ma nell'insieme si è visto, e si più in questo, nel caso di questo testo che forse in altri testi, una certa coerenza rispetto ai primi sviluppi. Certamente abbiamo dovuto, nelle nostre prime considerazioni, anzitutto giustificarci, cioè anzitutto cercare di indicare le nostre ragioni per dell'interesse verso questo autore, perché si tratta di un'opera particolare, di un'opera abbastanza rischiosa e arrischiata per certi versi, un'opera che abbiamo definito filosofica, perché non sembra che siano altre caratterizzazioni più adatte, ma nello stesso tempo lo sfondo della problematica presenta elementi di possibile dubbio e comunque presenta la necessità di una giustificazione all'interno del nostro discorso. Abbiamo segnalato nella lezione scorsa fondamentalmente due ordini di motivi che rendono conto di questa scelta. Schneider fornisce anzitutto un esempio estremamente chiaro, direi, ed esasperato, forse chiaro perché esasperato, di una teoria del musicale, di una teoria del significato della musica che pone l'accento sulla dimensione profonda, pone l'accento sulla musica come arte sublime in certo modo, cioè riprende una delle possibilità che sono comunque interne alla concezione, al modo di vivere il musicale stesso, ed è un esempio, oltre che chiaro, anche, avevo detto, moderno, e in certo senso vorrei insistere su questa modernità anche per la curioso modo modo singolare in cui Schneider presenta questa teoria, ricollegandosi a tutto meno che alla modernità, ma spero, diventerà abbastanza chiaro già fin da questa lezione, perché si tratta di un esempio che può essere caratterizzato come moderno non solo in senso cronologico. Il secondo ordine di motivi riguarda la tematica più particolare di Schneider, mentre il primo ordine considera la tematica d'insieme, il secondo ordine di motivi riguarda piuttosto gli sviluppi interni della nostra tematica. Infatti il problema del significato della musica in Schneider si pone, abbiamo detto, come significato da riacquisire, come significato perduto, abbiamo subito messo in evidenza questo aspetto, da riacquisire interrogando il passato, un passato molto lontano, e interrogando in particolare l'immaginazione mitica, l'immaginazione produttiva dei miti, proponendo un'indagine che tende a mettere in evidenza nelle figurazioni mitiche la presenza consistente, la presenza rilevante del suono, del musicale in genere. Si tratta di mostrare per Schneider, intanto, questo è uno degli scopi che lui realizza e che noi interessa in interessano in maniera particolare, che cosa è il suono dentro l'immaginazione mitica, cioè quali sono i percorsi immaginativi che prendono le mosse dal suono e costruiscono una vera e propria rete di rapporti simbolici. Il dire mettere in evidenza, il parlare di evidenziazione di questo momento è in certo senso troppo debole per due ragioni. Da un lato l'operazione che Schneider fa da un punto di vista generale è più radicale perché contiene una polemica in realtà di ampio respiro nei confronti dell'interpretazione del simbolismo mitico. Cioè in Schneider, appunto, come tesi generale si sottolinea come l'atteggiamento teoreticistico in certo senso e quindi visualistico pesi anche nell'interpretazione del simbolo, ma anche per quanto riguarda la tematica del suono l'operazione è particolarmente radicale, perché non si tratta solo di mettere in evidenza la presenza di questo momento sonoro nella narrazione mitica, ma si tratta di rileggere, di fare una vera e propria rilettura in particolare dei miti cosmogonici, dei miti dell'origine della generazione del mondo, secondo un punto di vista appunto che metta da parte l'accentuazione sul momento rappresentativo, che rappresenterebbe secondo Schneider un impedimento a cogliere l'importanza che nella tematica cosmogonica l'immaginazione assegna al suono, e prospettare invece la tematica cosmogonica come una tematica essenzialmente innestata sul problema di una generazione del mondo dal suono. Il suono non appartiene in certo senso originariamente al mondo, perché è prima del mondo stesso, è prima del mondo stesso. Sembra a Schneider dunque che il mito attesti di continuo in varie forme, secondo vari elementi simbolici, che la sostanza delle cose, è una sostanza musicale. E questa attestazione appunto viene essenzialmente realizzata nel corso di questi saggi di Schneider, cioè saggi che, come ho già detto all'inizio, sono saggi in realtà disparati su argomenti diversi, ma di contenuto unitario, puntati in una direzione unitaria. Ecco, questa attestazione avviene, l'attestazione dell'essenza sonora delle cose avviene in Schneider ponendo in principio il suono. Il mondo intero è una materializzazione del suono stesso, suono appunto che sta prima del mondo, suono primordiale, che quindi dovrà essere inteso secondo determinazioni particolari, secondo determinazioni anche contraddittorie, apparentemente contraddittorie, nel senso che il suono primordiale non è ancora suono, è pura latenza sonora, potremmo dire. Quindi è respiro, è ciò che precede il suono, che prepara il suono, soffio, mormorio, silenzio, come dicevamo del resto noi fin dall'inizio. È anche un suono primordiale, appunto silenzio, e quindi un nulla da cui il mondo stesso sorge. E sorge attraverso un canto, attraverso un urlo, attraverso una risata. Schneider documenta variamente la presenza ampia, diciamo così. Noi non, ovviamente non ci dovremmo impegnare sul piano esclusivistico su cui si pone Schneider, però indubbiamente Schneider riesce in parte a documentare la presenza di questo tema, cioè dell'origine del mondo del suono, in culture diverse e lontane tra loro. Una circostanza che a parere di Schneider è importante per scindere questa concezione, cioè per poter parlare in generale dell'immaginazione mitica e della posizione che il suono ha nell'immaginazione mitica, senza legarlo in maniera stretta e vincolante a una cultura determinata. Abbiamo già notato che qui vi erano dei problemi metodologico che non riguardavano tanto il problema della musica, ma il problema del mondo di approccio al mito stesso. Non c'è dubbio che in Schneider si aggreghi a quella corrente di interpretazione delle figurazioni mitiche che tendono a approfittare delle affinità delle produzioni immaginative ai fini di ricreare una sorta di concezione di base, diciamo così, della realtà stessa. In questo caso al fine di ricercare un significato unico, unitario, un significato della musica che sarebbe il significato autentico, il significato vero, il significato che sta all'origine. Ma è chiaro che perché il tema è orientato in questa direzione, proprio perché comunque non solo si prescinde da un riferimento a una determinatezza culturale, ma anche si tende a utilizzare un materiale che è letto in direzione della ricostruzione appunto di una fenomenologia, in fondo, sia pure in senso lato, dell'immaginazione mitica intorno al suono, proprio perché questa tematica non si arresta a questo livello, ma va oltre, verso il problema del significato della musica considerato secondo questa prospettiva. Ecco, evidentemente si passa da un piano di carattere documentario descrittivo o un piano che ha delle implicazioni ideologiche in generale, o comunque delle implicazioni che potremmo definire ontologiche. Vedremo subito in particolare questi temi. Per noi è importante intanto che importante la dimensione che possiamo riconoscere come fenomenologica, secondo l'accezione ampia con cui uso questo termine. Il tema del suono, dell'origine, la primordialità del suono viene da Schneider illustrato non necessariamente attraverso il problema dell'origine, centralmente il suo riferimento centrale è quello, ma anche con riferimenti di diversa natura. In particolare, come voi comprenderete subito, Schneider fa notare la presenza della parola insensata all'interno delle più varie pratiche magiche, ma anche non solo magiche, anche rituali, anche religiose. La parola insensata, anzitutto nella magia, la formula priva di senso, che proprio in questo essere privo di senso è particolarmente potente. L'assenza di senso che naturalmente non deve essere interpretata come una sorta di privazione del senso, come una sorta di carenza della parola, ma piuttosto di un'accentuazione, una riconduzione appunto della parola al suono, in modo tale da stabilire rispetto alla cosa un diverso tipo di rapporto. Direi che qui in questo riferimento, in fondo ben noto, in questo tema largamente studiato, in questo aspetto che non è particolarmente originale, invece risulta l'originalità dell'impostazione di Schneider come spunto, proprio perché i suoi temi caratteristici ricevono qui un modo di ricomporsi unitariamente e mostrare anche una loro capacità interpretativa. Il nome, considerato come lo consideriamo noi laicamente, diciamo così, non è altro che una sorta di indicazione della cosa, della sua esteriorità, potremmo esprimerci così, nella cosa così come appare. Il nome stesso, meglio ancora la parola inarticolata, che è puro suono e che in maniera particolarmente pregnante, considerata suono e quindi con richiamo alla primordialità del suono, primordialità che anche è sostanza interna del suono, della cosa. Ecco, questa parola inarticolata si richiama da questa sostanza interna, e proprio perché richiama questa sostanza interna può dominare sulla cosa, può controllarla, cioè può realizzare lo scopo magico, essenziale. Qui vi è sullo sfondo non elaborata una, non tanto una vera e propria nuova teoria della magia, ma senz'altro una inclinazione che verrebbe a ricevere il discorso sull'elemento magico in Schneider, un'inclinazione che sarebbe e che è tutta determinata da questa rilevanza dell'elemento sonoro in rapporto al momento magico. Di tutte le teorie delle pratiche, tutte le teorie e le pratiche magiche, l'abbiamo già notato, sono accompagnate da fatti sonori, Questi fatti sonori, questi aspetti sonori si presentano naturalmente anche nelle religioni evolute, si ripresentano naturalmente anche nelle religioni evolute le parole senza senso, le parole inarticolate. Vi è la famosa sillaba ultrapotente Om, no? Indiana, la religione indiana che in genere viene scritta così.
La pronuncia in realtà è così.
La pronuncia grosso modo è quella, Aum. E Schneider nota che questa pronuncia, modo di presentare la sillaba, ha una sua evidente origine. E ha un'origine anzitutto nella lettura a rovescio della parola mu, e cioè è nient'altro che un'imitazione del ruggito della vacca. E quindi chiaramente dà una sua interpretazione, Schneider, un'interpretazione interessante, un'interpretazione estremamente coerente appunto con l'impostazione complessiva del problema, per tutti i richiami poi simbolici che la vacca sacra in India, quel richiamo inevitabile alla generazione, ai primordi, no? All'origine del mondo. E naturalmente no, viene ribadito da questo esempio il discorso complessivo. Elementi di questo documento, diciamo così, e interpretazioni di questo tipo ne trovate veramente molti e spesso interessanti all'interno del discorso di Schneider. Si tratta di documenti materiali disparati che però convergono verso una direzione. Uno dei miti che con chiarezza maggiore raccolgono questi temi, un mito che viene narrato, un mito breve degli indiani d'America, questa volta gli indiani Yuki, un mito dell'origine del mondo, del dio Taikomol, no? Che si trova a pagina 119-120. Credo che sia abbastanza breve perché possiamo dare di esso una rapida lettura. Ne dà letteralmente due versioni, una molto breve: in principio tutto era acqua, su queste acque volteggiava una piuma in una macchia di schiuma, dalla piuma uscì una voce e un canto, era il creatore Taikomol. Vi è un'altra versione più diffusa, che conviene anche questa leggere, che narra così: in principio Taikomol cominciò ad esistere sotto forma di piuma. La terra non esisteva ancora. Allora questo padre, sotto le sembianze di una piuma, apparve sull'acqua affacciandosi all'esistenza ed entrò nella schiuma come una piuma, e Taikomol nella schiuma cantava continuamente il canto con cui voleva creare se stesso e venire all'esistenza. Cantava incessantemente quel canto. A questo punto quel nostro padre smise di muoversi. Allora i suoi piedi cominciarono lentamente a venire all'esistenza, sorgendo dalla schiuma, e il suo corpo prese forma. Comparvero le braccia e le mani e infine la testa. A questo punto, mentre Taikomol stava ordinando l'ornamento del suo capo per una corona di piume, l'acqua emise un forte suono. Ecco, questo mito che viene riferito letteralmente da un narratore nativo, preso da un testo di studi appunto sui miti degli indiani d'America, direi che fornisce forse l'esempio più nitido e più chiaro delle tematiche cosmogoniche che prima abbiamo richiamato in vari modi. E da notare, si potrebbe commentare nel dettaglio un testo come questo dal punto di vista del significato che può rivestire dal punto di vista di Schneider. Qui da notare appunto come non vi sia la figura personale del Dio, che comunque poi emerge come figura personale. Taikomol cominciò ad esistere, dice proprio il testo, sotto forma di piume, assunse sembianze di piume, ma assunse sembianze non vuol dire che prima c'è qualcosa che assume sembianza, come un principe che diventa appunto un animale, come si narra nelle favole. Non è così. È il cominciare a sorgere, l'affacciarsi all'esistenza del Dio creatore stesso, e l'affacciarsi all'esistenza rispetto a una situazione caratterizzata attraverso determinazione sonore. La piuma, ecco, questo è un punto importante, è un simbolo sonoro, ed è un simbolo sonoro che viene documentato da Schneider in un apposito saggio dedicato al significato delle ali, dove viene ricostruito, vengono ricostruiti i nessi essenziali che si ricollegano al tuono e alla rappresentazione del tuono come un uccello. Di qui dunque le ali dell'uccello le ali e quindi le piume dell'uccello assumono significato di simboli sonori. La piuma in cui prende forma il creatore Taikomol e a schiuma, che è sul pelo dell'acqua, c'è anche questa associazione alla schiuma, si leva dal mormorio dell'acqua e a partire di qui il Dio, cioè questa voce, sostanzialmente questa voce iniziale, questo mormorio iniziale che comincia a prendere forma di voce, canta, dice il testo, canta il canto con cui voleva creare se stesso e venire all'esistenza. Dopodiché questo canto incessante pone in essere Dio stesso e la terra e la varietà delle forme del mondo. Noto di passaggio, a proposito del significato delle ali, che è uno dei dettagli che vengono chiariti da Schneider in questo saggio, che la simbologia delle ali degli angeli, che noi vediamo dipinti nei quadri medievali e rinascimentali, l'angelo viene dipinto con le ali, no? Queste ali noi le intendiamo appunto come mezzi per svolazzare nel cielo, no? In realtà sono questa rappresentazione, questo elemento simbolico e iconico ha questa invece questa origine diversa. Gli angeli con le ali sono gli angeli cantori, cioè il riferimento, secondo Schneider, l'origine del simbolo delle ali è proprio il canto e non invece l'azione del volare. E qui ancora eccoci di fronte appunto a un problema di connessioni, di associazioni, appunto delle idee. Abbiamo detto che diamo molta importanza all'associazione delle idee da un punto di vista che però non è che mormorio, che suono. Ecco, abbiamo una rete complessa di rapporti. Molto importante che il racconto di Tycoon Wall narri anche l'origine del Dio, l'origine del Dio. Il Dio si affaccia all'esistenza respirando, cioè prima il respiro, ecco, respiro. Alla fine l'acqua emise un forte suono, cioè il forte suono è il segnale che il mondo è stato posto in essere. E sulla base di considerazioni, di elementi come questi che Schneider suggestivamente in fondo ripete più volte nel suo testo, il suono deve essere più antico di Dio, e questo è il suo discorso, assume in certo senso la massima enfasi della impostazione. Deve essere più antico di Dio nel senso che Dio stesso, prima di essere qualunque cosa, è un canto. E anche per questa formulazione vi sono riferimenti in simbologie ricorrenti e variamente interpretate. Ecco, nonostante il fatto che il materiale sia relativamente vario, il materiale dal punto di vista culturale, però, come ho già detto all'inizio, aprendo il discorso su Schneider, che vi è un riferimento in ogni caso centrale dal punto di vista del simbolismo che viene di volta in volta discusso e citato. Questo riferimento centrale è alla tradizione indiana, alla grande tradizione culturale, religiosa e musicale indiana. Questo problema, il problema posto da questo rimando è in fondo un problema di grande interesse in tutta una tradizione che è presente persino nella musica del Novecento. Nei musicisti stessi del Novecento vi è una sorta di attrazione verso questa civiltà musicale, ma si tratta di un tema che risale, come voi sapete, per quanto riguarda la cultura e la filosofia europea, Schopenhauer, nel quale troviamo anche un particolare interesse, più di altri filosofi, per aspetti musicali. Si tratta di un riferimento che può essere assai controverso, nel senso che è legato a volte a monte, a volte è legato a scarsi approfondimenti, oggi è legato al mondo del business, non dai grandi affari in certi casi, questa attrazione verso l'India. E quindi è molto importante in certo senso riuscire a chiarire molto bene quali sono gli aspetti superficiali. Gli aspetti superficiali ce ne sono, e sono molti, gli aspetti equivoci, gli aspetti culturalmente ambigui, gli aspetti, diciamo così, non chiari, e gli aspetti più profondi, più interessanti. Probabilmente bisognerà fare un'indagine apposita per rendersi conto del senso di questa vicenda, cioè insieme la cosa più difficile da capire è effettivamente il proprio tempo, in un certo senso. Cioè noi abbiamo il Novecento, questo secolo così ricco di idee, così ricco di cose, di sviluppi, così ricco di così veloce nello sviluppo stesso, e abbiamo nello stesso tempo questi richiami, cioè questo secolo puntato fondamentalmente al futuro, e abbiamo nello stesso tempo di continuo rimandi al passato, non solo nei teorici, ma anche ad esempio nel piano musicale abbiamo questa attrazione che è diversamente motivata, ma che comunque va interpretata. Vediamo in questo caso il riferimento alla cultura indiana in Schneider come un problema, in realtà come un problema critico all'interno del suo discorso, come un problema appunto che ci costringerebbe ancora a ritornare sulle questioni di ordine metodologico. perché la motivazione che Schneider dà della importanza di questo, della centralità di questo riferimento culturale, che ovviamente non può tenere celato, è che proprio nella cultura indiana questa idea del suono che lui ritiene di trovare, di poter raccogliere nelle produzioni mitiche di culture anche molto diverse, riceverebbe la sua formulazione più esemplare, assumerebbe nella cultura indiana un carattere di modello, di chiarezza e di coerenza, il che può essere anche vero, ma di qua, da questa assunzione, non è possibile compiere poi l'operazione che compie Schneider, cioè dire questa esemplarità fa sì che si consideri configurazione immaginativa che la cultura indiana dà del suono come valida, così in generale, cioè come valida nella sua generalità. Cioè la chiarezza e la coerenza è indubbia, ma questo non basta a superare il riferimento culturale, la determinatezza del riferimento culturale. Anzi, ogni volta che la determinatezza viene assunta come esemplarità secondo questa inclinazione, questa assunzione è già indizio di una posizione sostanzialmente pregiudiziale. Cioè voi avete qui, se volete dare un riferimento filosofico, avete qui un esempio di esemplarità in senso idealistico, nel senso in cui Hegel usava incastonare, diciamo così, le varie situazioni culturali all'interno di un discorso teorico di carattere concettuale che era in sostanza proprio l'opposto. Ma abbiamo appunto deciso di sorvolare un poco su queste questioni metodologiche che sarebbero degli inciampi piuttosto gravi sul nostro cammino, per varie ragioni che anche spiegherò brevemente. In effetti accade che nella cultura indiana, ma che è intanto una straordinaria cultura musicale, questo va detto, e direi che anche nonostante l'interesse che si è provato verso questa cultura, l'informazione, la conoscenza anche nostra, ma anche gli strumenti a cui attingere conoscenza su questo terreno sono ancora estremamente scarsi, estremamente difficili da acquisire. Comunque si tratta di una cultura indubbiamente particolarmente dominata dal problema musicale e per questa ragione sicuramente meritevole di uno studio più approfondito. Bene, nel come compare da Schneider, in effetti il tema dell'immaginazione del suono, così come lo abbiamo indicato, riceve non solo viene praticamente ribadito, e noi abbiamo già fatto esempi in questa direzione tratti dalla cultura indiana, ma riceve un approfondimento, un arricchimento realmente considerevole, aggiungendo nuovi documenti, proponendo nuove relazioni. Dicevo prima che non vorrei troppo insistere sulla questione metodologica, sia perché appunto andremo troppo lontano dal nostro discorso, sia perché in parte, come voi avrete probabilmente già notato, tutto sommato dobbiamo confessare che anche noi non stiamo facendo e non faremo un discorso che insista in particolare sulla particolarità e sulla determinatezza culturale del problema. Cioè anche noi siamo interessati a un livello di discorso che per il momento non riesce ad arrivare a questa particolarità e a questa determinatezza. Siamo interessati cioè a attingere da questi testi per mettere insieme una sorta di mosaico, no? Una sorta di inventario, di immagini stiamo facendo, da collegare insieme e da proporre in fondo non tanto come elementi indicativi di un modo particolare e storicamente determinato di immaginare intorno al suono, ma stiamo proponendo questo quadro, questo mosaico, appunto come delle relazioni di significato possibile che possono eventualmente entrare all'interno di una elaborazione, all'interno di un progetto musicale, essere variamente elaborate. Cioè ci troviamo appunto su quel terreno fenomenologico che io ho delineato all'inizio, che aveva queste caratteristiche di non aggredire il piano subito, il piano della determinatezza storico-culturale, ma di stabilire certe premesse interditive, fornire certi strumenti, certi criteri, per poi giungere a una determinazione, a un'interpretazione, dare e fornire strumenti per un'interpretazione di situazioni determinate e concrete. Da questo punto di vista, appunto, che non è però, che non contiene l'equivoco che dicevo che invece è presente, l'equivoco diciamo comparatista presente nel testo di Schneider, ma che approfitta di questo testo in fondo proprio per illustrare aspetti possibili dell'esperienza del suono. Ecco, chiarito questo punto, e credo che sia anche definitivamente chiarito, i due tipi di interessi che noi abbiamo già enunciato all'inizio, due motivi fondamentali per cui abbiamo suggerito la lettura di questo testo, abbiamo dedicato e stiamo dedicando un commento adesso. Da un lato, appunto, esempio moderno di un discorso sulla musica, sulla metafisicità della musica sostanzialmente, dall'altro un testo ricco, particolarmente ricco ai fini dell'operazione che stiamo facendo, cioè ai fini della illustrazione dei percorsi immaginativi, ai fini di un'illustrazione concreta delle sintesi immaginative intorno al tema del suono. Questi percorsi immaginativi, tra l'altro, come voi noterete, e questo è indicativo, questa circostanza, oscillano questi percorsi immaginativi sui due poli che noi abbiamo identificato fin dall'inizio, senza pensare poi a elaborazioni di questo tipo, cioè al polo del suono strumentale e al polo della voce. Noi ci siamo trovati nel riprendere il discorso di Schneider in fondo a riproporre da nuovi punti di vista temi che avevamo già identificato in sede di un primo appoggio di fenomenologia del suono, e in particolare qui riemerge quel problema, quella differenza e nello stesso tempo quella relazione tra voce e voce come emissione diretta, direttamente vissuta di un corpo vivente soggettivo, e suono strumentale che invece è un suono prodotto da un corpo morto, da una cosa, no? Da una cosa che diventa capace di emettere suoni, e quindi a questo punto vi è la possibilità di, segnalati già a suo tempo, di scambi tra questi due momenti apparentemente opposti, scambi sul piano appunto delle relazioni, dell'immaginazione. Per avviare questo tema, per vederne le implicazioni, è bene sottolineare che il suono primordiale di cui parla Schneider, ne parla appunto come illustrazione di fantasie mitiche, appunto ha le sue caratteristiche peculiari, paradossali per certi versi, cioè può essere caratterizzato in maniera anche contraddittoria, ma in particolare non è da intendere subito e senz'altro come voce o come suono strumentale. Chiaramente questa alternativa non può sussistere ancora, appunto, cioè, dobbiamo pensare seriamente il tema dell'origine, cioè mettersi veramente nella situazione del principio, e quindi non può essere, non vi può essere questa inclinazione, questa caratterizzazione del suono primordiale in una direzione o nell'altra direzione. Vado a concludere soltanto questo argomento e poi prendiamo i nostri 5 minuti di riposo. Ecco, non può assumere questa direzione e per indicare qual è il senso di questo suono primordiale, Schneider rammenta come talvolta vi sono documenti che lui cita in cui questo suono primordiale è indicato come con la parola di eco. Bisognerebbe fare un'analisi evidentemente più approfondita dei documenti che esibisce negli originali per capire che cosa si intende esattamente qui. Sicuramente Schneider cerca di spiegare, non si intende l'eco nel senso usuale, ma qualcosa di simile, dice Schneider, a un suono anticipato. Questa espressione viene usata a pagina 119. E qui direi che il commento che potremmo fare di questa espressione si ricollega alle considerazioni che facevamo a suo tempo sulla particolare situazione che noi abbiamo citato esemplificativamente dell'eco come momento di passaggio all'obiettivazione della voce. Voi rammentate che abbiamo tentato quello sviluppo esemplificativo. Il riferimento all'eco qui indubbiamente anzitutto richiama il rimbombo, il suono è anzitutto un suono rimbombante, è un forte suono, è il suono vero, è un suono forte, è un suono rimbombante, c'è questo momento della forza del suono. E l'altro aspetto è la tematica che noi abbiamo chiamato di una voce estranea, ma nel senso di una voce senza soggetto e di una voce quindi senza corpo, di, appunto di una pura emissione sonora, la cui provenienza è data dal riferimento a lei ancora qui indicativo, dalla caverna stessa. Cioè non c'è l'interpretazione del soggetto che urla dentro la caverna e quindi poi la spiegazione, perché si tratta di una spiegazione del rimbalzo del suono rispetto alle pareti, ma c'è la produzione del suono dal vuoto della caverna, perché questa è la descrizione. E il suono primordiale, quando si caratterizza il suono primordiale così, è possibile che questi siano i richiami, questa voce che non è voce, che è la sua provenienza dal vuoto. Ecco, vedremo nella lezione successiva quali sviluppi trarremo da questa.